In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Contiamo sulla Santa Eucaristia e affidiamo la nostra intercessione alla forza della Santa Eucaristia.
Dal libro della Genesi al capitolo 22, dal versetto 15 al termine. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose fu annunciato ad Abramo che anche Milca aveva partorito figli a Nacor, suo fratello, Uz, il primogenito, e suo fratello Buz, e che Muele, il padre di Aram, e Chesed, Azzo, Idas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Milca partorì questi 8 figli a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reumah, partorì figli: Tebach, Gacham, Takas e Maaca. Parola di Dio.
Ecco, c'è nel brano di oggi che è introdotto come un nuovo discorso da parte dell'angelo del Signore. C'è la ripresa, direi sintetica, delle promesse che hanno formato fino adesso, ecco, una trama, il filo. Difatti dal capitolo 12, capitolo 13, capitolo 15, capitolo 17, capitolo 18, in tutti questi capitoli abbiamo sotto diverse forme una ripresa o un approfondimento, un arricchimento delle promesse che qui vengono riprese.
Sì, è da notare che questa seconda promessa contiene una cosa molto importante, un giuramento. Ecco, Dio giura, non c'è questa grande impegno che Dio, ecco, prende e assume. Cioè, è molto solenne, ecco, questo giuramento di Dio. E mi sembrava che in questa seconda parola dell'angelo ci sia anche un'altra ricchezza, cioè che la discendenza di Abramo si impossesserà delle porte dei suoi nemici. Quindi qui annuncia anche lotte, ma anche vittoria, non c'è da un'altra parte, dalle altre rivelazioni. E anche questo, che tutte le nazioni, sì, nella discendenza si vanteranno di essere salve. Molto bello questo, non per se stesse, ecco, questa mi sembrava già una differenza rispetto alle altre. Ma quello che mi ha colpito di più è il versetto 16, che dice: e tu non hai risparmiato tuo figlio. Cioè, in questo senso Dio conferma, ecco, che comunque Abramo ha immolato il figlio. Ecco, tu non l'hai risparmiato. Cioè, fa impressione questa cosa, perché pur non toccandolo con il coltello, Abramo ha comunque immolato il figlio, in un certo senso, certo, e Dio lo dice, tu non l'hai risparmiato, ecco. E davanti a Dio questo padre e questo figlio sono morti contemporaneamente, in un certo senso, uno tutti e due per una grande ubbidienza, una grande in un certo senso terrore di fronte alla morte, ma è come se davanti a Dio fossero morti e fossero vivi, in un certo senso, perché c'è stata l'immolazione, ecco. Abramo, lo ripeto perché mi sembra di averlo un po' capito di più, Abramo ha immolato il figlio pur non avendolo ucciso, e mi sembrava che questa fosse la forza della fede, ecco, che si frappone, diciamo, in un certo senso tra la morte e la vita, e qui ne abbiamo un esempio. Allora è d'obbligo, ecco, richiamare Romani 8:32, che Dio non ha risparmiato, non ho visto se è la stessa parola, ma comunque Romani, ecco, Dio non ha risparmiato il proprio figlio, cioè perché è Cristo e nostra Pasqua è stato immolato, ecco, dell'agnello che è stato sgozzato, ecco, sembrava quasi d'obbligo, ecco, richiamare.
Ma dico una cosa che mi ha colpito, appunto rispetto alle promesse che sono state fatte ad Abramo fino ad adesso, e che senz'altro sono un dono gratuito di Dio. Però Dio, come dire, pensavo al rapporto di Dio con Abramo, a come Dio si è legato ad Abramo e come condiziona in un certo senso le sue promesse alla risposta di Abramo. Perché per due volte dice: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza. E poi al versetto 18 dice che si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Quindi questa obbedienza di Abramo a quello che Dio appunto gli ha chiesto, gli ha comandato, e fa sì che le promesse si realizzino. Cioè, io così facevo un pensiero, Dio le promesse le potrebbe realizzare indipendentemente dalla obbedienza e dalla risposta dell'uomo, però si lega così in un patto. E quindi questa obbedienza dell'uomo, di Abramo, al comando del Signore produce questa immensità di benedizioni, di doni, ecco, di doni che non sono solo per Abramo, ma sono, come dice qui, per tutte le nazioni della terra.
Tante volte si analizza il contenuto di questa benedizione e si osserva che si aggiunge qualcosa rispetto a quello che già è stato promesso, ma insomma non proprio tanto. E allora io questa volta ho pensato che Dio si è già legato ad Abramo, Abramo lo ha seguito. E l'alleanza tra i due e l'amicizia tra i due c'è già, quest'ultimo giuramento per se stesso da parte di Dio, che non può, appunto, come dice la lettera agli ebrei, non potendo giurare per uno superiore, giura per se stesso. Queste parole con tanta solennità sono già la ricompensa per Abramo. Sono la ricompensa per Abramo e sono, come dice sempre la lettera agli Ebrei al capitolo 11, come un simbolo per noi. Cioè, cosa c'è di più che questa lode meravigliosa dell'atto che Abramo ha fatto? E questa è già diciamo, l'eredità. C'è la promessa e la promessa si realizzerà, ma più di così. E poi sono le stesse parole, tu mi hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, sono le parole che si dicono di Dio per quello che ha fatto con Gesù, cioè essere figura di quello che farà Dio con Gesù, cioè l'onore, un onore così grande che il Nuovo Testamento, per dire le espressioni più alte, usa queste: Dio ha tanto amato il mondo che non ha risparmiato il suo figlio, il suo unico figlio, ripreso tante volte, insomma, anche se non ci fosse nulla di aggiunto rispetto alle promesse già fatte, è una dichiarazione di, appunto, è il Dio di Abramo, cioè più di così, che Dio prende nome da Abramo, è il Dio di Abramo.
Spero di non spostare i ragionamenti che stavo facendo, riprendendo un po' quel discorso di ieri sul silenzio di Abramo, con il quale tutti gli interventi sono poi confluiti, perché ecco, dare un occhio su questo aspetto, su quello invece che scrive questo testo che sto un po' seguendo, dei Giubilei, che appunto rinarra tutta la vicenda della Genesi, aiuta proprio a capire ancora di più questo punto che mi è parso così importante. È stato detto ieri che appunto la genialità dell'autore di Genesi 22 sta proprio nel mettere in scena questo silenzio, questo atteggiamento di Abramo. E qui, a differenza di invece nei Giubilei, a differenza di Genesi 22, ecco, questo testo si preoccupa invece subito di orientare bene il lettore, di guidarlo perché non resti confuso per la prova a cui è sottoposto Abramo e soprattutto per questo pesante silenzio su quanto alberga nel suo cuore. Questo silenzio assilla molto i Giubilei, li preoccupa. E allora a che soluzione ricorre il testo dei Giubilei per affrontarlo? Fa precedere alla narrazione dei fatti, quella che conosciamo, un preambolo che non ha alcun parallelo in Genesi 22. Improvvisamente viene creato un contesto di giudizio che richiama molto da vicino Giobbe. C'è una voce celeste che si compiace della fedeltà di Abramo in tutte le calamità e per questo motivo viene dichiarato l'amore di Dio per lui. Immediatamente compare, come in Giobbe, il Satana, il Mastema lo chiamano là, per svolgere il suo ruolo, che è quello di provare gli uomini, in questo caso Abramo. È lui che propone a Dio l'idea di chiedere ad Abramo il sacrificio del figlio. Questo è il primo punto.
Chiedere ad Abramo?
Il sacrificio del figlio non è un'idea di Dio, è l'idea del, diciamo, questo pubblico ministero di Satana. E poi c'è il secondo punto, che è appunto quello, il retto, che è quello legato al retto significato da attribuire al silenzio di Abramo in tutta la vicenda che segue, cioè un significato di fede, anche in questa terribile prova. E il testo di Giubilei, ecco, come fa a orientare il lettore a dare subito questo significato al silenzio di Abramo? Lo fa esplicitando il giudizio, la considerazione che Dio fa dentro di lui nel momento in cui accetta l'idea di Satana. Il testo dice: il Signore sapeva che Abramo era fedele in tutte le calamità che gli aveva ordinato, perché lo aveva provato con la sua terra, con la siccità, con le ricchezze da re, lo aveva provato con la sua donna quando fu rapita, con la circoncisione, con Ismaele e la sua serva Sagar quando li dovette mandare via. In tutto quello in cui lo aveva provato, egli era stato fedele, non si era infastidito e non aveva esitato ad agire perché, questo è il punto, era, è fedele amante del Signore. Cioè, viene rivelata da Dio la natura di Abramo, dopo aver appreso il giudizio di Dio su Abramo, per i giubilei il lettore non deve più interrogarsi tanto sul significato del suo silenzio, deve stare tranquillo. Il silenzio è stato riempito in anticipo dal giudizio di Dio. Così abbiamo due testi molto diversi. Giubilei, ecco, vuole guidare passo a passo il lettore nel suo accostarsi al silenzio di Abramo, chiarendo anticipatamente che si tratta di un silenzio di fede. Invece Genesi 22 parte dal comando di Dio, non c'è alcun preambolo che spiega al lettore in anticipo il significato di quello che seguirà. Qui il lettore viene messo alla prova e deve proprio cimentarsi con questo silenzio.
Presso i popoli semiti dell'Ovest si praticavano i sacrifici umani in caso di particolare calamità o di angoscia. Secondo tali usanze, il pensiero di questi popoli si diceva che fosse rivolto a Dio e gli offrivano appunto per questo quanto avevano di più caro. Ne abbiamo testimonianze anche nel secondo libro dei Re. Infatti, Acas, al capitolo 16, fa passare per il fuoco il suo figlio. E sempre il secondo libro dei Re, Manasse, al capitolo 21, anch'egli fa passare per il fuoco il suo figlio. Finché si arriva a Giosia, il riformatore, che al capitolo 23 ci dice che distrusse il Tofet, che era il luogo dove si facevano sacrifici umani. Un comportamento simile non poteva neanche passare lontanamente alla mente di Abramo, che proveniva dalle regioni dell'est, dove i sacrifici non venivano assolutamente praticati. Secondo i costumi usati in queste regioni, era detto che un animale doveva sostituire le vittime umane, e ciò era, questa usanza naturalmente, era in vigore già dall'epoca dei patriarchi. Dopo la partenza di Ismaele, Isacco è l'unico figlio che resta ad Abramo, e attraverso di lui verrà perpetuata la promessa divina di una numerosa discendenza.
Al versetto 19 si dice: Abramo tornò dai suoi aiutanti, si alzarono e insieme si recarono a Beersheba. Abramo abitò a Beersheba. Dov'è Isacco? E ci si interroga su questo. Questo versetto così breve però ha questo aspetto, insieme. Così come nel cammino verso il monte camminarono insieme, e insieme hanno compiuto la volontà di Dio. Questo versetto, con quello che poi si dice dopo della nascita di Rivka, prepara la grandezza e la figura di Isacco. E Isacco, la grandezza di Isacco sta appunto in questa completa accettazione della volontà di Dio tramite espressa dal padre Abramo. Ecco, è in questo la grandezza di Isacco, nel non sottolineare più la presenza di Isacco, si apre invece questa nuova prospettiva sulla figura del patriarca.
Sottolineerei quello che avete già notato, mi pare l'elemento principale, però ci sono molte altre cose, cioè le promesse qui diventano una ricompensa, la realizzazione futura delle promesse, perché ancora non sono realizzate, diventa una ricompensa per l'azione di Abramo. Quindi non sono più solo una promessa da parte di Dio. E quindi mi viene cercarli, adesso non ho riflettuto su questo, ma ci sono testi nella scrittura che invece sottolineano che le promesse, sottolineano l'onnipotenza divina e il fatto che le promesse certamente Dio le realizzerà. E invece ci sono, qui mi sembra prevalente in tutta la Genesi e non solo, il fatto che le promesse sono, la realizzazione delle promesse dipendono anche dall'uomo. Qui è molto chiaro questo, perché il versetto principale è quello che apre e chiude il discorso, cioè fa inclusione, cioè dal momento che tu hai fatto questo, allora, e qui mi sembra decisivo questo punto, quindi può valere anche più in generale, il fatto cioè che appunto, e c'è una tensione fra queste due. Se si sottolinea l'onnipotenza di Dio, la gratuità e l'inevitabile efficacia di quello che Dio, del suo progetto, allora ci sono testi che dicono che comunque Dio realizza le sue promesse. E questi sono testi molto importanti, perché non cancellano il dialogo con Israele in particolare, quindi con l'uomo, ma sottolineano la prevalenza assoluta del disegno di Dio, che prevarrà. Dio ha tanti modi per farlo reale, per realizzarlo. E invece ci sono molti testi, noi siamo dentro, io penso, proprio in un'altra prospettiva qui, dove appunto la realizzazione delle promesse è in un dialogo, in una collaborazione fra Dio e l'uomo. Ecco, però forse qui c'è di più in questo episodio, penso, per l'autore del Pentateuco, forse oltre il Pentateuco. E mi sembra che qui ci possa essere di più. Comunque così l'ha interpretata la tradizione ebraica, soprattutto la liturgia ebraica, che si rifà a questo episodio come per esempio in Rosh Hashanah, il capodanno ebraico è il richiamo al giudizio di Dio, alla creazione e al giudizio di Dio. E c'è la preghiera molto esplicita in cui Israele dice, ecco, stia davanti a te, o Signore, il sacrificio, ecco, l'opera di Abramo, il sacrificio di Isacco stia davanti a te, e come Abramo ha vinto la sua compassione paterna verso il figlio, così ecco, tu vinci, ecco, la tua misericordia vinca il tuo giudizio su di noi. Insomma, ci si rifà a Dio, si prega a Dio che si ricordi di questo evento che è il punto di forza per ottenere tutte le generazioni di Israele, ottenere la misericordia di Dio davanti al giudizio, che mi sembra molto significativo, perché è uno schema, diciamo così, è un'idea, ecco, molto importante, che troviamo per esempio in Paolo, per esempio Romani capitolo 4 ha questa idea, no? Ma non è solo quel punto lì. Non c'è solo Dio, anche per Paolo, nella sua argomentazione, ma c'è quello che ha fatto Gesù. È come qui, non c'è solo Dio, ma c'è quello che ha fatto Abramo, che noi ricordiamo a Dio, la nostra liturgia, è la nostra preghiera, no? Ricordati di quello che Gesù ha fatto, noi diciamo, ultimamente. Ricordati, e quello è il fondamento della nostra supplica, come per Israele, ecco, in diversi testi, per esempio in Rosh Hashanah, si ricorda a Dio quello che ha fatto Abramo. Quindi diciamo le promesse, non so se sia esatto questo, ma la mia impressione è che testi come questi, che diventano poi fondamentali, sottolineano che le promesse di Dio, la garanzia della loro realizzazione, la realizzazione delle promesse di Dio è garantita non solo dalla fedeltà di Dio, che naturalmente certi testi sottolineano in modo molto forte, ma è garantita dalla fedeltà di qualcuno, che non è detto che siano tutti. Basta Abramo, siccome Abramo è stato così, allora su Abramo si può appoggiare. Parallelamente, mi viene da dire, la nostra abituale intercessione si fonda su ciò che ha fatto Gesù. Noi presentiamo a Dio quello che ha fatto Gesù. L'Eucaristia è essenzialmente questo, no? Diciamo a Dio, vedi, ricordati, ecco, ricordati di ciò che ha fatto Gesù, che rimane sempre il punto di appoggio di ogni supplica, la certezza a cui ci si può appellare e che certamente Dio ascolta. Ecco, mi pare che qui sia una cosa simile, cioè Abramo è qualcosa anche di particolare, non è solo un esempio, lo è anche, di quello che si deve continuamente fare, ma è anche il fondamento della storia della salvezza. Insieme alla fedeltà di Dio c'è la fedeltà di Abramo. Ecco, preghiamo insieme nel nome di Gesù, anche nel nome di Abramo, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani benedetti in Cristo Gesù, perché possano sempre obbedire alla voce del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo con un cuore solo, nel nome di Gesù, il dono della pace. Preghiamo perché il Signore doni la sapienza, quella che viene dall'alto, mite e pacifica, a tutti quanti hanno una responsabilità in questo momento, perché sia scongiurato ogni pericolo di violenza e di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre preghiamo per tutti gli oppressi, per quanti subiscono ingiustizia e violenza, per tutti gli indifesi, i rifiutati, quanti non hanno un luogo sulla terra e voce, perché il Signore li custodisca e sia il loro difensore, ascolti il loro grido. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i piccoli, per i giovani, perché anch'essi possano conoscere l'amore e la fedeltà del Signore e possano ascoltare la sua voce. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi che ogni giorno riceviamo il dono della parola del Signore e partecipiamo alla sua Eucaristia. perché possiamo lasciarci conformare alla sua volontà e ai sentimenti di Cristo Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E così preghiamo invocando la benedizione del Signore sulle famiglie e sulle famiglie più disagiate e sui figli, perché nascano dei bambini nelle famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo sempre i nostri ammalati, che sono in particolare la Gabriella, la dottoressa Godano, la Patrizia e anche tutte le altre con malattie, gli altri e le altre con malattie degenerative. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Abbiamo il ricordo di il padre di Barbara Rimondi, mi pare, no? Valentino, ricordiamo in questa messa. Preghiamo.
Preghiamo in questi giorni anche per la nostra Cecilia, per la sua salute, perché il Signore la conforti in quest'ultimo tempo della sua vita. Preghiamo anche per sua sorella Adriana. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E aggiungiamo i nostri malati, Elena, la sorella di Guido Federzoni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Fra i tanti che non funzionano nella vita, continuiamo a pregare per Giomma, perché trovi un posto, trovi un perché, il Signore comunque lo custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che ci fanno del bene, per quelli che ci offrono dei doni in natura oppure denaro, per quelli che si prodigano per noi, che ci fanno dei servizi, perché possiamo anche prendere esempio da loro ed essere generosi anche noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ringraziare il Signore per questa formazione, per questa opportunità, questa spinta a leggere le lettere del Padre, perché ci lavorino dentro, perché non siamo superficiali, perché siano motivo di luce, consolazione, spinta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Rinnoviamo ancora di nuovo la nostra preghiera per la pace. Preghiamo ancora per tutti i sofferenti e i morenti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.